Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci di nuovo in diretta con la seconda puntata settimanale della nostra trasmissione, che ovviamente vi tiene compagnia sempre tutti i giorni feriali poco dopo le 14 e che ci avvicina pian piano alla partita di venerdì sera contro il Cittadella alle 20:30 allo stadio Tardini. Segnatevelo e vi ricordo ovviamente che come sempre ve la racconteremo in diretta qui su Radio Parma. Finalmente una settimana quasi intera per gli Achini per poter lavorare dopo quel tour de force di impegni ravvicinati, che fra l'altro poi in parte ricomincia perché il 15 c'è Vicenza-Parma, quindi impegni ravvicinati che al Parma non hanno fatto bene, più che altro perché capitati in coincidenza con una serie di infortuni davvero, davvero importante. Anche se noi purtroppo, questo l'abbiamo già detto più volte, ci siamo un po' abituati già dai tempi di D'Aversa, in particolare credo dal secondo anno di Serie A, dove avevamo patito tantissimi infortuni. Subito vi ricordo il numero per scriverci al 333 9200 170, mandateci WhatsApp o SMS, come dico sempre, se siete nel dubbio meglio WhatsApp, e diteci un po', è tanto che vi facciamo questa domanda, me ne rendo conto, però alla fine questo continua a essere il nocciolo della questione: è ancora possibile acciuffare questi benedetti playoff? Ormai è impossibile, tra l'altro, e poi più tardi vi farò anche sentire cosa hanno detto ieri sera in proposito Enrico Del Prato e Adrian Bernabè, che erano in collegamento a Bar Sport, trasmissione di 12 TV Parma, e loro in sostanza legittimamente e inevitabilmente dicono che ci credono ancora, ma è giusto e deve essere assolutamente così. Certo, la classifica è quel che è. Diciamo che potremmo questa volta rigirare la domanda in una maniera un po' diversa, cioè quella con il Cittadella è veramente l'ultimissima spiaggia per arrivare ai playoff? Ecco, ditemi cosa ne pensate al 333 9200 170, anche perché ormai, se non vado errato, mancano 10 giornate. La distanza, adesso fatemi prendere come sempre la mia classifichina della Gazzetta di Parma, alla quale tiro una riga con la penna in prossimità dell'ottava. Ascoli 43 punti, il Parma ne ha 34, c'è un gruppettino di mezzo lì che crea un po' di traffico, però certo con i 6 ma non si va da nessuna parte, ma se, così li ho messi tutti e due, avessimo raccolto 2 punti in più a Monza e con la Regina, che tutto sommato ci potevano anche stare, nel senso che a Monza siamo stati raggiunti quando ormai sentivamo di avercela quasi fatta. Con la Regina, obiettivamente, la vittoria l'avremmo più che meritata, e non sto neanche a scomodare gli episodi arbitrali, perché poi qui dovremmo dedicarci molto più spazio, magari ne parleremo ancora con i nostri ospiti, ma al netto di quelli comunque avremmo meritato la vittoria. Sarebbero stati 4 punti in più, con i quali il Parma sarebbe a 38, e beh, avrebbe prospettive diverse, a meno 5. Beh, se ti trovavi adesso a meno 5, insomma, te la giocavi alla grande, eh? Così, un po' difficile, anche perché ovviamente le altre non si fermano, sono molte. E non sto a scomodare i 2 punti lasciati sul campo anche a Pisa, perché se non fosse stata per la natica di Leverb, anche lì probabilmente l'avremmo portata a casa. Quindi sì, Parma che sta migliorando, lo abbiamo detto tutti, non è che giochi il calcio del Barcellona di Guardiola, ecco, però insomma, sicuramente un miglioramento c'è stato. Ma a livello di punti la classifica continua assolutamente a languire, questo è innegabile. Allora, mi state già, adesso mi arrivano tutti i messaggi in un colpo, provo a leggerne un po'. Sì, Ale, hai ragione, dice: stiamo aspettando la partita da 2 anni, la partita decisiva da 2 anni, speriamo arrivi, dice Ale. È verissimo, sì, assolutamente, 2 anni che lo diciamo sempre, no? Che aspettiamo questa scintilla, questa scossa, questa partita della svolta, il filotto positivo, ma sì, è come Godot, non è ancora arrivato. Vediamo cosa mi scrive Diegone da Collecchio. Ci sono ancora 30 punti in palio, tutto è possibile, ma quest'anno ci sta andando tutto male, anche gli episodi. La cosa più importante secondo me è creare una buona base per l'anno prossimo, a prescindere dalla categoria in cui saremo, sempre Forza Parma. Vero, sulla base però anche qui ci sono un po' opinioni discordanti, nel senso che poi analizzando la rosa del Parma per l'anno prossimo, anche qui. Dopo comunque vi farò sentire il servizio di Marco Balestrazzi che ne parla. E Danilo da Parma, che non è immagino il difensore, questo è un tifoso, e dice: ma scusate, si sa qualcosa degli infortunati? Di alcuni non si hanno più notizie, siamo preoccupati. Purtroppo si sa sempre poco, eh. Danilo, provo a riassumerti quello che ho raccolto io. Allora, Goran Pandev dovrebbe rientrare, dovrebbe, speriamo. Lui l'aveva già detto prima della partita con la Regina, aveva detto non rientrerò con la Regina, però non ci sono neanche così lontano. Tutino, punto di domanda, purtroppo ha preso una brutta botta con la SPAL e questa botta sta creando delle complicazioni. E Cassata invece ha questo benedetto problema, maledetto problema, a una microfrattura di un dito del piede. Come vi ho sempre detto, quelli sono infortuni molto molto problematici. Ecco, invece su Schiattarella qui alzo le mani, non riesco a darvi ragguagli. Inglese, anche qui insomma è una situazione che si trascina da tempo. Leggo un altro messaggio di Roberto. Non è proprio impossibile, dice, per quanto riguarda i playoff. Il problema è che dobbiamo fare 6 punti le prossime 2. Poi dovremmo pensare al futuro, anche se la vedo dura. Roberto, sono d'accordo con te. Noi dobbiamo fare 6 punti le prossime 2. Poi dopo guardiamo la classifica. Certo, se non le vinci tutte e due, ma se non vinci questa col Cittadella, allora lì anch'io che ho una concezione quasi provvidenzialistica del calcio quando si tratta di Parma Calcio rischio di dover alzare le mani. E un altro radioascoltatore che giustamente mi dice: dipende da quanti giocatori potranno recuperare nei prossimi giorni. Vedo che c'è un po' di apertura, eh. Devo dire che c'è Vito che prima dice: auguri a tutte le donne tifose del Parma e poi anche a quelle di Radio Parma e TV Parma, quindi anche la nostra Simonetta Collini in regia. Sulle possibilità dei playoff dice: abbiamo ancora il 5%, crediamoci. Beh, insomma, mi piace questo messaggio di ottimismo ma anche di realismo, questo è assolutamente così. Stefano dice: sì, ok, ma sei punti non li hai non è solo sfortuna. Se 15 minuti di una Regina che corre un po' di più ti mettono subito in difficoltà, vuol dire che le capacità tecniche non ci sono e quindi meriti quello che hai, secondo me. Pensiamo al prossimo campionato in Serie B e amen, Stefano. Sì, posso condividere in parte, forse in parte no, nel senso che poi, come ha detto Iachini, difficile per questa squadra nella quale stanno giocando sempre gli stessi essere lucida per 90 minuti. Che poi, attenzione, se ci pensate bene, il momento migliore della Regina nella partita di sabato sono stati i primi 10-15 minuti del secondo tempo, ma non è lì tra l'altro che abbiamo preso gol, eh. Attenzione anche a questo, quindi almeno così me la ricordo. Stefano 58 dice: con il Cittadella è l'ultimissimo autobus, io ci credo poco, l'unica cosa che mi conforta è che tutte le promozioni del Parma dalla C alla B e dalla B alla A sono sempre state sofferte e poco lineari. Verissimo, verissimo anche questo che dice Stefano. E poi un altro messaggio: visto che Cittadella, Perugia e Ascoli le dobbiamo ancora incontrare, perché non pensare che i 3 punti su queste li riduciamo? Mi piace anche questo ragionamento. Ampo 60 che dice: anche gli episodi non ci sono favorevoli, più tutte le magagne vecchie e nuove, quindi giochiamo come se non ci fosse un domani e poi tiriamo una riga. Comunque vada, è fondamentale pensare in anticipo alla prossima stagione. Forza Parma, Ampo 60, messaggio che sottoscrivo in pieno. Insomma, proviamoci con tanto realismo, sapendo che è molto difficile, quasi impossibile, però ci sono 10 partite e come ha detto questo un radioascoltatore, ancora molti scontri diretti a partire da quello col Cittadella. Facciamo il punto della situazione con il servizio di Marco Balestrazzi e poi parliamo di questi temi con il mio primo ospite.
Dopo la chiusura del mercato, il Parma ha giocato 8 partite in un mese. La squadra di Iachini ha raccolto 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Era tredicesimo allora, a inizio febbraio, e tredicesimo oggi a pari punti con la Ternana, con le solite 6 squadre alle spalle. A meno 9 dai playoff, il distacco dal treno per la A è cresciuto di una lunghezza. Più in generale, dalla 20ª giornata la classifica è rimasta pressoché immutata, solo la Cremonese ha cambiato marcia. Una Serie B molto lineare ed equilibrata, quindi per salire servono le scale, l'ascensore non funziona. In zona playoff all'ottavo posto è rimasto l'Ascoli, che ha pure guadagnato un punto sui crociati, come il Cittadella. Meglio ha fatto il neopromosso Perugia, passato da un più 4 al più 8 attuale, di vantaggio sulla squadra di Iachini. La Serie B ha affrontato un vero tour de force, ma non ci sono state rivoluzioni. Il mercato invernale sembra aver portato benefici a Vicenza, rientrato nella corsa salvezza, e Cremonese. Il club lombardo ha operato con innesti mirati che stanno lasciando il segno. In casa Parma il grande acquisto di gennaio è stato Bernabé. Cosa sarebbe accaduto con Schiattarella fuori un mese senza il catalano? Gli altri nuovi arrivi non hanno inciso, simi alle polveri bagnate. Rispoli, dopo un buon periodo a dicembre, è calato, complici gli infortuni. Discorso simile per Costa, che non trova più spazio. Pandev ha giocato pochissimo dopo aver deciso la sfida col Pordenone. Cassata, dopo un esordio sfortunato, si è fermato per un problema fisico. Osterwold non pare pronto per la B. Altro acquisto, il recupero di Mann. Ma tra infortuni e ritardi di condizione, il Parma non ha trovato nella campagna di gennaio quel valore aggiunto per svoltare. Ora la volata finale. 10 partite alla fine, 9 punti da recuperare all'Ascoli, 8 a Perugia e Cittadella. Si parte venerdì dalla sfida contro i Veneti. La classifica, talmente complicata, potrebbe togliere finalmente pressione ai crociati per provare a dare il via ad una risalita controcorrente che oggi pare impossibile o quasi. Dalla 10ª giornata, infatti, i crociati non stazionano nel gruppo delle prime 10 e, tolti i primi 4 turni, non sono mai stati in zona playoff.
Palla in tribuna.
E insomma, 9 punti in 10 partite. Sapete chi mi ha ricordato, anzi quale storia mi ha ricordato questo distacco? Così, mi è venuta così de botto, direbbero a Roma, perché vado proprio a Roma, la rimonta della Juventus sulla Lazio nel famoso scudetto del 2001, nel 99-2000. Adesso chiedo al mio prossimo ospite se mi ricordo bene, che è Marco Bernardini. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Ricordi proprio bene, la rimonta a Lazio sulla Juve aveva 9 punti di distacco. Gli uomini allora allenati da Eriksson vinsero lo scontro diretto in casa della Juve grazie al gol di Simeone, e fecero una rimonta che sostanzialmente si concretizzò nelle ultime 3 giornate con la doppia sconfitta della Juve a Verona e a Perugia, inframmezzate ai noi da quel gol di Cannavaro annullato da De Santis, che insomma diede 3 punti alla Juve, ma diciamo poi misero giustizia tutto il gol di Calori della settimana successiva, e la Lazio tornò a vincere il titolo insomma nella stagione del centenario.
Ecco, insomma, ma così mi è venuta davvero assolutamente spontaneamente questo ricordo quando ho sentito dei 9 punti da recuperare, insomma, per dire che non è possibile, che è possibile, non è impossibile se ce l'ha fatta Lazio quella volta, che tra l'altro Juve che lasciò 2 punti a conti fatti decisivi a Parma quell'anno. Ricordo anche che erano già pronti, io ne comprai anche un'edizione che purtroppo ho perduto in edicola ai giornalini sulla Juventus, già campione d'Italia, troppa fretta di andare in stampa. Vabbè, dai, ci siamo concessi questa parentesi. Marco, invece per il Parma come si è messa e secondo te, come ho già chiesto ai nostri radioascoltatori, quella col Cittadella è l'ultimissima spiaggia?
Guarda, allora, innanzitutto, dovendo chiudere i parallelismi con il precedente del 2000 Lazio-Juve, allora c'era solo una squadra davanti a Lazio che era la Juve. In questo caso dobbiamo pensare che il Parma ha davanti altri 5 avversari da dover poi raggiungere, quindi è difficile fare la corsa su più avversari. Io sostanzialmente, Alberto, sembra quasi di rivivere un po' la passata stagione, perché l'esperienza passata stagione non ci ha insegnato nulla. Anche lo scorso anno, se ci ricordiamo, tutte le partite venivano definite come ultima spiaggia, anche perché allora, come oggi, era un Parma che sostanzialmente non giocava male, però in un modo o nell'altro non riusciva mai a portare a casa il bottino pieno. Ci
bisogna dire, che Marco, che sono anche però due campionati e situazioni differenti. L'anno scorso ti dovevi salvare, quest'anno devi andare su, e comunque capisco assolutamente il ragionamento, poi alla fine è lo stesso, però sono due obiettivi,
diciamo,
diametralmente opposti.
È un Parma costretto nelle due stagioni dell'era causa a inseguire affannosamente il proprio traguardo stagionale, che è sempre distante e non si avvicina mai, nonostante comunque, ribadisco, le prestazioni come l'anno scorso ma anche quest'anno siano assolutamente in crescita. È chiaro che cominciamo a parlare davvero di troppe occasioni perse, perché è abbastanza emblematico il fatto che il Parma in queste famose 7 partite concentrate in meno di un mese fondamentalmente abbia raccolto, possiamo dirlo, il minimo sindacale, nel senso che ha raccolto due soli successi e un po' troppi pareti, che poi è stato un po' l'handicap, un po' la zavorra del Parma di Iachini delle ultime settimane, perché alcune prestazioni, mi viene in mente quella di Pisa, a Monza e non ultima quella di sabato in casa con la Regina, se fossero arrivate tre vittorie probabilmente non ci sarebbe stato nulla da eccepire.
Sì, purtroppo davvero con qualche... se qualche pareggio fosse stata una vittoria come poteva essere, ma pochi, non li vado a tirare mano tutti.
Tanto ho detto l'esempio di Pisa, Monza e Regina, che non a caso sono tre squadre davanti a noi in classifica, e l'abbiamo sempre detto l'importanza, Alberto, di andare a vincere degli scontri diretti con squadre davanti che chiaramente hanno un peso specifico doppio. Va da sé che chiaramente battendo una Regina l'avresti avvicinato, accorciato la classifica. A maggior ragione Pisa e Monza in questo momento si trovano in piena zona playoff. È davvero un peccato, perché il Parma a livello di prestazioni c'è, senza considerare il fatto che Iachini ha dovuto veramente fare le nozze con i fichi secchi, perché si è ritrovato nella fase decisiva e più delicata della stagione con un organico ridotto ai minimi termini, quindi con meno possibilità di ricambio, meno turnover, quando invece abbiamo visto altre formazioni che non sono assolutamente più attrezzate al Parma, ma per un discorso, diciamo, di infermeria un po' più clemente rispetto a quella dei crociati, hanno potuto fare rotazioni maggiori e trarre maggiori benefici. Mi viene in mente solo Gittier, che è entrato in campo nel Monza e ha fatto gol, ma altri giocatori, insomma, sono potuti permettere un turnover un po' più ampio, e questo, secondo me, in una rosa come quella del Parma, che sì, in parte è giovane, ma in parte anche elementi che avrebbe avuto bisogno magari di un maggior riposo, un maggior turnover, ha sicuramente lasciato il segno.
Roberto ci scrive: purtroppo sabato siamo calati dopo l'uscita di Bernabé, purtroppo non possiamo far meno di questo ragazzo in mezzo al campo, anche perché manca Schiattarella. Sì, tra l'altro anche quell'ammonizione così assurda, immeritata, che però lo ha detto Iachini, anche per quello l'ho tolto, insomma.
Sì, non è la prima volta che Bernabé subisce un'ammonizione un po' al limite del regolamento, e Iachini, nella scelta tra togliere uno tra Juric e Bernabé, sceglie di togliere lo spagnolo, perché è evidente che con l'ammonizione sul groppone potesse essere una scelta conservativa, ecco. Però è andato di fatto che il Parma nelle ultime due partite, con l'uscita di Bernabé, qualcosina ha perso.
Invece Daniele ci scrive, ti giro la sua considerazione, perché dopo tanti messaggi di ottimismo ce n'è anche qualcuno un po' più, non dico pessimista ma realista, ecco, forse. Dice: se abbiamo vinto quasi solo con squadre sotto in classifica, razionalmente la dimensione del Parma è quella. Inoltre abbiamo una coperta corta. Se prima Buffon faceva 8 parate a partita, ora ne fa 2, ma in avanti abbiamo poche occasioni. E osare un po' di più con un difensore in meno, questo è Daniele. Beh, non so se Iachini sia propenso a cambiare.
Guarda, Iachini comunque a me mi sta stupendo in positivo, nel senso che comunque si parlava di un allenatore difensivista. Nelle ultime giornate si è presentato con Mann esterno sinistro tutta fascia, con Vázquez, direi nella posizione di trequartista più che di mezzala, con Bernabé in mezzo al campo e con due attaccanti talvolta anche prime punte pure. Quindi direi che su le intenzioni di Iachini di voler alzare il baricentro della squadra, voler creare qualche pericolo in più senza peraltro rischiare neanche troppo dietro, le intenzioni ci sono. Ecco, gioca comunque nei tre con Del Prato, che insomma è un giocatore che ci sta benissimo, ma può ricoprire altri ruoli, quindi sicuramente dal punto di vista tattico Iachini sta facendo scelte migliori. Certo, stanno mancando un po' davanti, mi viene da dire, la famosa coppia perfetta, nel senso che si fa veramente ancora fatica a trovare una coppia d'attaccanti che possa essere quella definitiva, e i tanti cambiamenti sicuramente non aiutano neanche l'interprete in campo, perché va da sé che spesso e volentieri Simi, Benedicciak, Bonny, Tutino si siano veramente scambiati, no? Magari 45 minuti, poi il cambio all'intervallo, l'altro al 60esimo. Si fa anche fatica poi a trovare continuità, ma perché probabilmente davvero Iachini in questo momento non trova da nessuno dei due attaccanti probabilmente delle risposte che gli fanno dire sì, questa è la coppia titolare.
Lorenzo dice: facciamo fatica a segnare e un gol lo prendiamo sempre. Siamo onesti, se finora in tutto il campionato abbiamo vinto 7 gare, come possiamo pensare di vincerne 8 su 10? Marco Bernardini, è la cruda verità questa?
Sì, diciamo che servirebbe davvero una super rimonta. Tra l'altro ricordo anche il passato del Parma, neanche nel 2018, nell'anno che poi si chiuse a Spezia, il Parma fece un filotto così impressionante, perché poi ci ricordiamo che nella parte fine stagione perse comunque, ma si concesse anche il lusso di perdere in casa di Vercelli e Cesena. Fece una buona serie, ma fu più che altro anche demerito degli avversari, insomma, va da sé, non dobbiamo scomodare il pallonetto di Floriano per capire quanto la buona sorte ci sia una mano. In questo caso servirebbe davvero proprio un filotto veramente non perde più nessuna occasione, che io non so se questo Parma abbia nella sua mentalità la possibilità di avere questa continuità di risultati che non ha mai trovato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, ecco.
Marco, prima di salutarti ti leggo anche il messaggio di Roberto che dice: poi purtroppo noi giochiamo in 10 perché davanti questo centravanti, cioè Simi, non sta dando proprio niente, senza punte dura. Non sta dando proprio niente, io non sono d'accordissimo sul fatto che non stia dando niente, però quello che non sta dando sono i gol, la precisione, precisione che poi c'è precisione.
Vabbè, il paradosso Alberto era stato proprio preso per i gol, per essere un filozzone agli ultimi metri, lì sì. In effetti sta fallendo, è andato di fatto, e poi in realtà è molto utile, ad esempio con la palla che ha dato, con la sponda che ha dato a Brunetta, insomma, è entrato comunque nell'azione del gol con la regina, e quindi si sta rendendo utile in altre fasi. È chiaro che non era il Simi probabilmente che ci aspettavamo, io credo che al di là di aver messo in preventivo, ricordo quando mi ha ricordato appunto quella, insomma, del collega anche di Crotone che ci aveva avvertito, no, che questo è un giocatore che ha fatto molto arrabbiare, però lo stiamo ancora aspettando, perché è evidente che nelle ultime partite qualcosa non sia andato nel verso giusto e non sia stato il miglior Simi. Adesso non ci aspettavamo 3 gol a partita perché sarebbe stato chiedere troppo, però è come se questa spirale negativa della sua esperienza, tutt'altro che fortunata, tra le file della Salernitana si stesse ripercuotendo anche in questa esperienza avventura in Emilia, ecco, come se Crotone fosse stata una sorta di isola felice in cui probabilmente per l'ambiente, per insomma anche intesa con i compagni, gli riuscisse tutto davvero la meraviglia, perché davvero è impressionante pensare che un attaccante di una squadra che retrocede fa 20 gol in Serie A, di cui la maggior parte concentrati quasi unicamente nel giorno di ritorno, fosse un record, forse Igor Protti quando retrocesse col Bari, che insomma arrivò a quelle cifre sopra i 20 gol. È palese che questo Simi sottoporta non sia un valore, oggi non sia un valore aggiunto per il Parma. Fa molto altro e questo è sicuramente apprezzabile, non è un caso che Iachini gli sta continuando a dare fiducia, però sicuramente a lui ci si attendono i gol e ce li aspettiamo da qua a fine stagione.
Sì, grazie a Marco Bernardini per essere stato con noi anche oggi. Ciao Marco.
Grazie a te, buon lavoro.
Andiamo in pubblicità e poi leggo altri messaggi al 333-9200-170. Ditemi se secondo voi quella di Colcittadella è l'ultimissima spiaggia o neppure quella, insomma. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora leggo subito un messaggio di Mark che dice: dai, con il Cittadella non c'è storia, ne facciamo almeno 3, tranquilli, adesso si gioca finalmente. Non credo sia ironico, perché Mark, per il tenore dei suoi messaggi, visto che ci scrive sempre, di solito è sempre molto fiducioso. Alberto ci dice invece: se è l'ultimissima spiaggia per avere un'altra possibilità di agguantare la Serie A, dice sì, è l'ultimissima spiaggia per avere un'altra possibilità di agguantare la Serie A. Sono convinto che se entrassimo nei playoff ce la giocheremmo, dice il mio omonimo Alberto. E adesso lo chiedo anche al mio prossimo ospite, che è Mauro Dall'Aglio, che torna a trovarci, il presidente dell'AIAC di Parma, cioè l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Ciao Mauro, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon dia a tutti.
Sabato eri al Tardini, ci siamo così intravisti, e dimmi, sì, che Parma ti è sembrato quello che hai visto sabato?
Parma così, come più o meno abbastanza purtroppo spesso, così, anche se le ultime partite forse,
sì,
non so se si vede la luce, come si dice in gergo, intorno al fondo al tunnel, ma non lo so, ho qualche dubbio, ti dico la verità.
Tu sei pessimista circa un possibile?
No, io sono, credo, abbastanza realista.
Certo.
Io, vedere sta squadra che fa qualche giocata buona e poi dopo si perde, si assenta, secondo me non ci siamo per adesso, poi dopo, e difatti anche i risultati dicono questo, purtroppo.
Da allenatore ti piace questo sistema di gioco, questo 3-4-1-2?
No, ma i sistemi di gioco io credo che più o meno vadano bene un po' tutti, insomma, dipende... Credo che debba dipendere dalle caratteristiche dei giocatori che ci sono a disposizione. Se dopo poi te non c'ha gli esterni, giochi con i quattro, e se c'ha gli esterni che riescono a fare tutto, farsi a difendere, bene. Il centrocampista centrale, Schiattarella, sulla carta, quando è stato acquistato Schiattarella, nessuno di noi, credo, pensava che questo signore qua trovasse delle difficoltà, insomma, lui secondo me ha fatto fatica sempre. Le partite che ho visto io, le ho viste, se non tutte, poco ci manca. E poi dopo gli attaccanti, adesso poi sono stati integrati nel mercato di parco attaccanti nel mercato di gennaio,
però non incidono.
Però anche lì sì, è una roba. Ma non lo so. Io...
Come si allena? No? Dici tu che sei un allenatore e fai anche i corsi per allenatori. Come si allena uno come Simi a centrare la porta? Cioè, lo metteresti a fare il vecchio muretto di una volta?
No. Lì il muretto è legato molto alla tecnica individuale, va bene per i ragazzi e per migliorare il discorso dell'interno piede. E dopo lì l'attaccante, ci sono degli attaccanti che stanno... dei gironi interi senza far gol, poi magari ci prendono contro e fanno gol sempre. È molto relativo.
Scusa Mauro, faccio una battuta, mi viene da dire che può far solo gol così, però se la palla gli prende contro e va in porta, no, non vogliamo essere cattivi.
No, probabilmente adesso, tutti io, in tribuna, detta papale in dialetto, ma Spolfer Sugar Walks, spesso l'ho sentita, questa battuta qua, però adesso è stato acquistato, questo qui c'ha un curriculum di tutto rispetto, credo che abbia fatto più di 40 gol in 2 anni.
Comunque da un bel peso, secondo me da una presenza al Parma in area di rigore che prima non c'era, attenzione perché poi il Parma con lui ha anche segnato certi gol, perché lui portava via, come si dice, i difensori, anche questo va detto, perché insomma non lo si può solo massacrare.
No, ma io non sto massacrando.
No, ma parlavo dei tifosi e a volte anche di noi stessi.
No, io ho un dubbio riguardo a Simi, che probabilmente ci prendo anche forse, che è quella che secondo me Iachini l'ha fatto giocare subito, poi l'ha fatto giocare secondo tempo, poi dopo l'ha fatto giocare un'altra volta secondo tempo, poi l'ha fatto giocare dall'inizio, poi l'ha tolto, poi domenica l'ha lasciato in campo sabato l'ha lasciato in campo tutta la partita. Probabilmente è anche fuori condizione, perché da quello che so io, che mi ricordo di aver sentito, non ha giocato praticamente mai dall'inizio stagione, hai capito? E allora diventa difficile anche, lui c'ha una struttura imponente anche fisica e diventa difficile, probabilmente lui, Iachini sta cercando di mandarlo, di farlo andare in condizione senza magari fargli pesare troppo questo, e si augura e si spera che poco per volta riesca ad andare in questa benedetta condizione, hai capito? Poi domenica, magari sabato, se la squadra riesce a mettere un po' sicuro il risultato, probabilmente l'avrebbe tolto comunque, penso, come come credo fosse giusto fare.
Sì.
Però dopo, perché molti dicono, ma questo signore qua deve, se non è in condizione, la condizione la trova facendo allenamento durante la settimana. Non sono d'accordo assolutamente. La partita è il massimo dell'allenamento. Non c'è un allenamento più specifico e più giusto che la partita in se stessa. La partita è allenante al 100%. Però aspettiamo, vediamo, staremo a vedere. Insomma.
Mauro Dall'Aglio, come diceva Marco Balestrazzi nel servizio, e come dicono in tanti, alla fine i due migliori acquisti di gennaio il Parma li aveva già in casa. Bernabé e Mann, che davvero si sta impegnando tanto e con buonissimi risultati anche sulla fascia.
Lì credo che dobbiamo dare atto all'allenatore, che ha fatto una scelta, probabilmente anche... Come caratteristiche conosciute, gli ha provato a fargli fare queste situazioni qua. Bernabé è il centrocampista centrale che ha buona tecnica individuale, comunque, perché questo ragazzo qua secondo me c'ha buona tecnica individuale, più il destro del sinistro, però lui fa pochi colpi, qualche volta ho visto che cerca di verticalizzare, ma spesso davanti, torniamo al discorso degli attaccanti, gli attaccanti non fanno dei movimenti molto consoni in certe situazioni, li vedo un po', fanno un movimento solo, fanno una profondità o vengono incontro per liberarsi dell'avversario, dico io, delle volte devi fintare di andare in profondità per farti dare la palla e far salire magari anche gli esterni per poter appoggiarti dopo eventualmente sugli esterni, o per giocare palla più spesso a Vasquez, che c'ha un dono suo di natura, che è quasi sempre, se non sempre, smarcato. Cioè lui c'ha sempre la possibilità di ricevere palla.
Ecco, vedi, questo cede, lo sottolinei, però... tu che hai l'occhio dell'allenatore, magari questo hai più sfugge, ma è un'altra sua grande qualità, hai fatto bene a puntualizzarlo.
Sì, ma secondo me lui ce l'ha nel sangue, capito? Non è che ce l'ha di suo... È un giocatore intelligente, un giocatore che ha qualità tecniche individuali di suo sicuro, ma c'ha anche questa grandissima qualità che è quella di essere quasi sempre nel posto giusto, al momento giusto. Spesso dopo esagera un po' nel dribbling, però probabilmente delle volte bisogna vedere se lui quando c'ha palla...
vede gli altri liberi, sì.
C'ha quasi sempre lo sfogo a Manta, che lui girandosi e avendo palla sul sinistro gli viene quasi normale... appoggiare a sinistra, però anche Mann è un'altra scelta di Achini, che secondo me quando prende la palla Mann l'impressione qual è? Che succede sempre qualcosa.
È vero, sì, è vero, è vero.
Hai capito? Ti dà quell'impressione lì, a me personalmente dà quell'impressione lì. Dopo anche lui delle volte c'era una palla domenica che forse Vasquez era inserito sul dischetto del rigore e lui ha guardato, che gliel'ha messa quando Vasquez a fine partita ha calciato alto dopo.
Vero.
Però lui è andato in fondo, ha dribblato, perché ha dribblato, e lì secondo me nel gruppo
gli ha data un pelo forte, gliel'aveva data forse, però non ho assolutamente...
No, ma lui era un po' sbilanciato, l'ha aspettata, ma non ha attaccato la palla probabilmente, era un po' indietro col corpo e la palla si è alzata nel calciare, però
lo perdoniamo anche perché era stanchissimo Vasquez ormai.
Sì, ma lì forse aspettate, quando aspetti è difficile che riesci dopo a impostarti bene col corpo per calciare bene.
Vero.
È un po' difficile, ci riesce delle volte da fermo, ma è una quasi un'eccezione, secondo me.
Grazie Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC di Parma, per essere stato con noi. Mauro, a presto.
Alberto, grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.
A te. Grazie a Mauro Dall'Aglio. Allora, abbiamo parlato di Bernabé, allora vi facciamo sentire proprio un estratto di quello che hanno detto prima del Prato e poi Bernabé ieri sera collegati a Bar Sport proprio in merito alla corsa playoff.
Noi non abbiamo mai smesso di crederci. Il campionato di Serie B è un campionato molto lungo, adesso mancano ancora 10 partite. E ci insegna che si può vincere e perdere contro tutte le squadre, sono partite equilibrate e dobbiamo essere bravi a cercare di fare più punti possibili e magari trovare una scia dove fai due vittorie più un pareggio più un'altra vittoria dove ti riesci ad agganciare a quelle sopra e come ho detto prima è un campionato imprevedibile dove può capitare di tutto e noi siamo i primi a crederci fino in fondo.
Adesso penso che la fiducia della squadra è alta, perché penso che stiamo facendo grande gara, grande partita, e come detto, penso che la fiducia è importante per giocare al calcio, e penso che adesso siamo in un gran momento, pese a che i risultati non sono ottimi, e penso che contro il Cittadella lotteremo perché il tre punti si chiedono in casa.
Palla in tribuna.
Insomma, speriamo, questi tre punti ci vogliono assolutamente. Leggo un messaggio ancora di Mark che dice: ragazzi, ma con tutti gli Inosimi, Mann e Vasquez, ma chi li ha in B? Pensiamoci. Sì, grandi giocatori, anche altre squadre comunque sono ben attrezzate, però certamente il Parma ha un potenziale che, diciamo, che fin qui lo ha mostrato, lo ha messo in pratica, sviluppato veramente solo in parte. Ma sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, uno che ha assolutamente il polso dei tifosi, è un componente del simpaticissimo gruppo degli Asprillas, Matteo Caselli. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie per l'invito.
Allora Matteo, la domanda che sto rivolgendo a tutti oggi è: Cittadella, ultimissima spiaggia o più neanche quella secondo te?
Ma io eviterei ormai di pormi la questione se è l'ultima o la penultima. Ormai mi prendono tutti in giro negli Asprillas, perché dico sempre che comincia la domenica dopo, no? E quindi ormai sarà Duan che dico che comincia la domenica dopo.
Ah sì, sì.
Io direi cominciamo a vincerne una ogni tanto, quando una volta, quando avremo vinto la prima, riguarderemo la classifica e vedremo.
No, ma sono d'accordo con te, sono d'accordo.
Sulla carta, cioè, noi dobbiamo dare un senso a queste 10 partite, no? Cioè, ci conviene, altrimenti. Sì. E quindi, secondo me, questo campionato incredibilmente ci ha aspettato fino adesso. Non lo so se continuerà ad aspettarci. Noi intanto vinciamone una, poi vediamo.
Sì, perché sì, sono d'accordo con te, ma dico anche a chi non ci crede proprio più, e per carità lo capisco, che magari fra 10 giorni, se non dovessimo vincere, per dire, queste 2-3 partite, potremmo trovarci a dire: ah, però guarda, con 9 punti, guarda dove saremmo. Ma quello che stiamo dicendo adesso, quello che stiamo dicendo adesso per i pareggi, cioè abbiamo detto, guarda un po', se almeno due, almeno, e non dico tutti e tre, almeno due dei pareggi con Monza, Pisa e Regina fossero state vittorie, che non era una cosa così impossibile, ci siamo anche andati vicinissimi a Monza, a Pisa non tanto lontani, con la Regina avremmo meritato, guarda dove saremo oggi. Non dico con sei punti in più saresti a cavallo e soprattutto saresti lanciatissimo con questa serie di risultati, ma anche solo con 4 punti in più e 3 vittorie consecutive, beh, caspita, le prospettive sarebbero diverse. Però Matteo, sai meglio di me che alla fine con i ma e con i se non si fa la storia neanche in Serie B.
Assolutamente, assolutamente, come dici tu. Basta guardare che l'Ascoli e il Perugia aveva fatto una progressione incredibile. Nelle ultime 5 partite, le ultime 3, il Perugia ne ha perso 2 pareggiate a 1. L'Ascoli nelle ultime 2 ha fatto un pareggio e una sconfitta. Cioè anche gli altri ogni tanto perdono qualche partita. Sì. Siamo noi che non facciamo il nostro dovere.
Sì.
Diciamo che per tutto l'inizio del campionato alle prestazioni seguiva un risultato conseguente. Cioè Parma ha fatto una giro d'andata e buona parte del giro di ritorno di livello infimo e perdeva le partite. Quello che possiamo dire adesso è che il Parma nelle ultime 4 partite, 5 facciamo, raccoglie un po' meno di quello che semina, che non è tanto, ragazzi, cioè possiamo dire che è poco per le aspettative iniziali,
certo.
Però almeno io non torno a casa col mal di stomaco da vedere partite, perché io ho fatto davvero l'andata che ti veniva la nausea, io ricordo partite inenarrabili.
Sì, Reggio Calabria, Terni.
Meno male che non ero a Terni.
Sì, esatto, Terni.
Io penso a Terni,
sì.
Terni era una roba che... tanto che sul canale degli Asprilla, ti racconto questo, no? ci si contattano sempre i tifosi delle squadre avversarie e si sorprendono perché, diciamo, vabbè, questa è una squadra di livello basso, che magari aveva battuto il Parma. Abbiamo dovuto fare un video per dire: guardate tifosi, che non è che se battete il Parma siete una bella squadra.
Sì.
Anzi, per battere il Parma ci voleva molto poco.
Sì, sì.
La Regina dell'andata,
bravo,
l'ha battuto e poi ha cambiato allenatore tra domenica e dopo.
Sì, sì, assolutamente, verissimo. Il Parma, se non altro, ha teso il tranello ad alcuni, si è fatto battere, mettiamola così.
No, era davvero una squadra facilissima da battere. C'è stato davvero per tante domeniche dove noi avremmo sofferto anche contro la peggiore squadra che abbiamo. Cioè, meno male, il Pordenone era talmente
ma
di livello
basso. Io e te, che non siamo Mourinho e Guardiola, però le contromosse al primo calcio di Maresca, che ha proposto con Suom terzino, cioè, le aveva capite perfino... non lo so, un allenatore proprio da terza categoria l'avrebbe messa in atto.
Io facevo l'allenatore negli amatori a calcetto, quindi siamo proprio lontanissimi. Però bastava mettere due giocatori larghi che Parma all'inizio moriva. Cioè li abbiamo fatti diventare tutti ben arrivo di Chiara, gli esterni.
Assolutamente,
della
sì sì. Ti ricordi di Chiara della Regina? Per
mamma, dire, no, di Chiara del... no, non è della Regina, di Chiara di quelli di che abbiamo giocato contro l'ultima.
Sì. Della Regina però giocava, adesso gioca nei tre di difesa, all'andata faceva l'esterno, cioè, sulla sinistra ci asfaltò,
ci ha fatto morire.
Ti leggo questo messaggio di un tuo omonimo, Matteo da Roma però, buon pomeriggio, il problema è che possiamo anche vincere tutte le 10 partite, ma ormai dipendiamo solo dalle squadre che abbiamo davanti, purtroppo, vero anche questo Matteo, però ti chiedo a Matteo Caselli, allora io tiro sempre una riga e alla fine è sempre quella, cioè... guardo la classifica e per me le prime 7 posizioni saranno diciamo sono blindate da Cremonese, Lecce, Pisa, Brescia, Monza, Benevento e Frosinone. Secondo me queste comunque arrivano nelle prime 7. Ci si gioca solo l'ottavo posto, ma non dico è per il Parma, lo dico anche a mio avviso modestissimo per Cittadella, Ascoli, Perugia, Regina, se volete metteteci la Ternana. Non so se sei di questo avviso, ci sono solo 2 punti fra il Frosinone e l'Ascoli, però secondo me le prime 7 sono un gradino sopra tutte le altre.
Sì, possiamo dire però che fa rabbia, perché le abbiamo viste giocare buona parte delle prime 7 contro di noi, e possiamo dire che se Simi non si mangia un gol incredibile a Cremona, la partita a Cremona non la perdi, e la stessa cosa vale per Pisa. Se Pisa non si mangia un paio di gol indicibili, noi la partita a Pisa la potevamo portare a casa pure meritando. Parliamo di Monza, cioè, quello che ti fa rabbia è che adesso che sei diventato una squadra, ci hai messo 30 partite, quindi forse è un po' esagerato come rodaggio, però adesso che sei diventato una squadra e giochi al minimo sindacale, dimostri che sei a livello di queste squadre. Poi hai ragione a non voler fare il processo a Simi, è anche vero che Simi è arrivato fuori forma, ma è anche vero che ti mancano 4-5 punti suoi.
No, ma questo è papale. Poi, vabbè, avremo tempo nei prossimi 2 mesi, più o meno, che ci rimangono per aprire questo discorso, ma vorrei già toccarlo con te. Effettivamente poi, in chiave anno prossimo, che tu vada in A o che tu resti in B, è difficile. Cioè, adesso si può gettare qualche fondamenta, però tra chi va via... chi potrebbe avere cioè chi va via perché è in prestito, chi potrebbe andare via perché potrebbe avere delle offerte, penso a un Bernabé, non so, o lo stesso Mann, Vasquez, insomma difficile già guardare all'anno prossimo, quindi forse è meglio davvero guardare solo alla prossima domenica, come dici tu.
Ma è anche su me educativo pensare alla prossima domenica. Questa squadra qua ci ha messo 30 partite a calarsi nella realtà della Serie B proprio perché ha guardato molto avanti, ha pensato di essere, avendo dei nomi importanti per la categoria, che si potesse vincere perché aveva dei nomi. Adesso che si è calata un po' di più, cioè adesso io con tutte le critiche che posso fare e che abbiamo fatto feroce a questa squadra, cioè è oggettivo che anche domenica il Parma meritasse di vincerla, secondo me, la partita. Sì. E come siamo stati feroci altre volte, è anche giusto riconoscere che probabilmente con un arbitraggio diverso l'avremmo vinta. Oggi si è calato nella categoria, oggi deve dimostrare in queste 10 partite di rimanerci, perché questo è il modo migliore per preparare l'anno prossimo, per evitare l'ambientamento che è durato 30 domeniche, ecco, già l'anno prossimo. Poi i giocatori si cambiano, tutti si possono cambiare, cioè, un conto è quando c'era da cambiare Verón, Chiesa, Crespo, e noi li abbiamo visti, e sai, Buffon a 20 anni, Thuram, Cannavaro e Sensini. Oggi sono quasi tutti sostituibili, l'importante è che questa rimanga una squadra, come non è stata fino adesso e che adesso sta cominciando ad essere.
Vero, verissimo. Matteo, comunque vada, 10 giornate per godersi Vasquez, speriamo che stia bene, perché quest'anno, ecco, se c'è una cosa assolutamente da salvare sono le sue perle.
Assolutamente sì, però guardate ragazzi che Vasquez ha 33 anni, io non penso che il Barcellona, il Real Madrid faranno tutti la coda. E Vasquez oggi ha trovato, secondo me, una squadra che gli ha dato un'opportunità quando a Siviglia non aveva finito benissimo. E il rinnovo di Buffon è un segnale, nel senso che il Parma probabilmente rimarrà in Serie B, sì, penso di sì. Se Buffon rinnova vuol dire che l'anno prossimo si cerca di fare un campionato di vertice. Non è così scontato che Vasquez debba andare.
Hai ragione, assolutamente. No, ma speriamo, ce lo auguriamo. Effettivamente, quale potrebbe essere, non so, in Italia uno sbocco per Vasquez? Una bassa Serie A, sì, ma gli conviene, punto di domanda. Conviene
a lui. Che gli dai i soldi che prende qua.
Tra l'altro.
Non è che ne prende pochi.
No,
noi.
No, Assolutamente, ma noi speriamo, sottoscriviamo Matteo Caselli le tue parole e speriamo ovviamente che tu abbia ragione. Per il momento non posso che ringraziarti per essere stato con noi. Ciao.
Grazie
Matteo.
Grazie a te Alberto, saluto a tutti e forza Parma.
E ciao. Salutiamo anche gli Asprilia. Ciao Matteo. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo con un ospite che è quello che potrebbe risolvere i problemi del Parma sui calci d'angolo. A tra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, mercatino dell'usato Parma.
Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Top Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli 39,90€. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392 06 21 080.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Palla in Tribuna. Allora, prima della pubblicità vi ho preannunciato che ci saremmo collegati con uno che farebbe veramente al caso del Parma, che non segna, non riesce mai a segnare sui calci d'angolo, ne ha battuti tantissimi contro la Regina ma non è arrivato nulla. Ebbene, lui non è un calciatore, però ha un'elevazione pazzesca. Gli do il benvenuto, Fabrizio Ferraguti, schiacciatore della Wilmore Energy Parma. Ciao Fabrizio, benvenuto.
Ciao Alberto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buona festa delle donne a tutte le radioascoltatrici.
Ecco Fabrizio, non so se tu abbia mai giocato a calcio, poi parliamo anche della tua carriera precedente al volley perché è molto interessante, ma come colpitore di testa come te la cavi?
Ero abbastanza scarso, insomma, quel fondamentale, quindi... Sarei stato poco utile al Parma Calcio.
Allora niente, ti lasciamo alla Wilmore che invece in questo momento ha bisogno di te. Lo ricordiamo, vittoria Serie B, campionato di Serie B maschile, vittoria sabato in Romagna, San Mauro Pascoli con il sub Group Rubicone. Fabrizio Ferraguti, che tra l'altro lo possiamo dire non è il titolare designato di questa squadra, gioca perché mancano fra gli altri Cuda e Bartoli, fa una gran partita, 19 punti. Ho visto qualche punto tuo nei video sui canali social della Wilmore. Beh, ribadisco, un'elevazione pazzesca, cioè faresti concorrenza assolutamente a Cristiano Ronaldo. È sempre stata una tua prerogativa questa?
Diciamo sì, che sono stato chiamato quest'anno dalla Serie B dell'Energy e quindi devo ringraziare sicuramente il direttore sportivo. E mi sono fatto trovare pronto, dai, in questo momento non facile per noi, in quanto abbiamo quattro titolari fuori rosa per motivi vari, e quindi quella di sabato è stata una vittoria veramente di squadra. Siamo stati tutti molto uniti e molto bravi a portare a casa i tre punti che sono fondamentali per restare in corsa per i playoff.
E mercoledì, cioè domani, c'è una partita importantissima. Tra l'altro la Wilmore ha chiamato tutti a raccolta al Palaraschi e noi giriamo quindi questo messaggio. Domani alle 20:30, 5 euro il biglietto intero 3 euro under 18 e over 68 alle 20:30 al Palaraschi, il derby con Viadana, che si preannuncia essere veramente una grande partita, molto importante in chiave proprio playoff, perché Viadana è 4 punti sotto di voi e lì, mi viene da dire, Fabrizio deve restare.
Sì, cercheremo in tutti i modi di fare una bella partita, di portare a casa il risultato, perché è fondamentale questa sfida. L'hai detto tu, è un derby, è una corsa playoff, insomma sicuramente daremo qualsiasi cosa, qualsiasi energia per riuscire a portare a casa la vittoria. E sicuramente è molto importante la porta del pubblico, che ci ha già dimostrato la sua vicinanza con altre partite, mi ricordo quella con Mirandola, diciamo, è stato fondamentale. Eravamo sotto 2-7-0 con loro, poi siamo riusciti a recuperare fino alla vittoria 3-2 e ci ha dato una mano incredibile, ecco. Quindi abbiamo veramente bisogno in questo momento più che mai, dato che ci sono comunque ancora qualche titolare fuori per infortunio, del pubblico.
Tra l'altro puntualizzo, 2 accompagnatori gratuiti per ogni ragazzo presente, quindi questo è importante.
Fabrizio, esatto.
Fabrizio Ferraguti, tu vieni dal nuoto, medaglia d'argento nella staffetta mista, 4% agli italiani juniores nel 2014 e quarto nei 100 d'orso, quindi insomma un nuotatore prestato al volo.
Come formato.
Com'è stato il passaggio, a cosa è dovuto soprattutto?
Allora, il nuoto stava diventando molto impegnativo, avevo 21 anni, ho fatto dei buoni risultati, ero 13esimo in Italia, purtroppo però nel nuoto bisogna arrivare un po' più su, diciamo, nei primi 3 almeno, per ritagliarsi uno spazio a livello nazionale. E niente, quindi ho deciso di lasciare il nuoto. E ho sempre giocato a beach volley d'estate, mi è sempre piaciuto, ovviamente amatorialmente, ecco.
Sì.
E quindi insomma mi sono avvicinato a questo sport grazie a mio padre, che mi ha insegnato i fondamentali del bagger, insomma del palleggio, la schiacciata, e da lì niente, ho deciso quell'anno in cui ho smesso di nuotare, di dedicarmi alla pallavolo, sempre in modo comunque abbastanza, cioè senza nessuna pretesa, ecco. E niente, quindi mi sono ritrovato poi in Serie C e quest'anno in Serie B, quindi sono molto contento.
Eh sì, contenti anche i tifosi della Wimor, perché chiamato in causa, stai facendo davvero bene. Fabrizio Ferraguti, grazie e in bocca al lupo per il derby col Viadana di domani sera.
Grazie mille Alberto.
E allora, ve lo ricordo ancora, domani 20:30 per gli appassionati di volley e anche magari nostalgici del grande volley che fu, c'è una partita importante da seguire al Palaraschi. È tutto per questa puntata, Palla in Tribuna ovviamente torna domani, sempre poco dopo le 14, per continuare questa marcia d'avvicinamento verso il match di venerdì sera contro il Cittadella. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.